Wikiradio. Il Golden Gate Bridge, raccontato da Pippo Ciorra.
For him it was the dream and the culmination of a lifetime. His name was Joseph Strauss. His title, Chief Engineer, Golden Gate Bridge and Highway District. Joseph Strauss is the man who led a corps of creative engineers and a legion of rugged men in designing and building the Golden Gate Bridge.
Il 28 maggio il Golden Gate, il ponte che unisce due sponde dello stretto che separa il Golfo di San Francisco dall'oceano, compie 78 anni. Inaugurato nel 1937, dopo una gestazione che durò dalla fine degli anni 10, intorno al 18-19, si cominciò a parlare del ponte. Fu poi deciso nel 1923 di costruirlo. L'incarico di ragionare sulla sua costruzione fu affidato a un ingegnere che si chiamava Joseph Strauss, e questo ingegnere si guadagnò l'incarico soprattutto perché riuscì a portare il budget, come dire il bilancio, il preventivo di costruzione del ponte da 100 milioni di dollari a 20 milioni di dollari, che poi crebbero in maniera tutto sommato controllata fino a 35 milioni di dollari. Strauss era un ingegnere che non aveva mai costruito grandi ponti di quel genere, aveva fatto soprattutto ponti levatoi sparsi nell'America, e infatti la sua proposta di ponte, che arrivò alla fine degli anni 20, era una proposta basata su due grandi ponti aggettanti che si univano al centro della baia con un elemento che poi sosteneva la parte centrale e univa i due aggetti. Ovviamente l'estetica non era un granché, questa proposta, che non era che l'ampliamento a livelli giganteschi di un sistema di ponti fatto per spazi più piccoli, fu rigettato dalla commissione che univa tutte le istituzioni che volevano costruire il ponte, e Strauss si rimise a lavorare. Nel frattempo si cominciava a creare una geografia di posizioni intorno alla questione del ponte. Ovviamente c'erano i contrari, no? Tra i contrari c'erano i militari, per esempio, che pensavano che un ponte all'ingresso della baia dove è allocata la più importante installazione portuale militare americana potesse essere un problema, ostacolare il traffico delle navi e soprattutto nel caso di un incidente. Altri oppositori ovviamente era la compagnia ferroviaria, che era la proprietaria del sistema dei traghetti, che funzionava fin dal 1820 e che univa regolarmente dal 1840 la sponda dove si affaccia la città di San Francisco con quella di Sausalito e della Marin County che è a nord. E poi si opponevano, diciamo, tutti quelli che conosciamo in queste situazioni, che dicevano che il ponte avrebbe aumentato il traffico, che avrebbe portato più rumore, più persone, più movimento, quindi più fastidio soprattutto agli abitanti della sponda più tranquilla, cioè quella a nord e di Sausalito. Strauss comunque si impegnò soprattutto a costruire, più che nella parte tecnica, a costruire il consenso intorno alla questione del ponte, e quindi lo propagandò molto. Si alleò soprattutto ovviamente con i costruttori di automobili o con chi aveva bisogno di aumentare i traffici su e giù per la California, e quindi alla fine riuscì in qualche modo a convincere la contea e tutta l'alleanza di soggetti che si erano messi insieme per costruire il ponte, e chiamò poi degli altri ingegneri a lavorare con lui, Irving Morrow e Charles Ehrlich soprattutto. Il primo è quello che si dedicò al disegno in qualche modo del ponte. Il ponte fu alla fine un grande ponte sospeso, la cui parte, diciamo, sospesa è circa 1290 metri. Fino al 1964 è stato il ponte più lungo in sospensione, e questa sospensione era data da due grandi pilastri ai due lati della baia, una catenaria, come succede in questi casi, che sostiene un piano stradale che collega le due sponde. La parte più, diciamo, più creativa di questo ponte, che ricordiamo si trova in una zona che non solo è battuta da violentissimi venti, ma che è anche una zona terribilmente sismica, come tutti sanno, cioè San Francisco e il nord della California. La soluzione a questo problema fu data da questo ingegnere Irving Morrow, che era un esperto di queste questioni e che propose un sistema che stava sperimentando in quel periodo, che era quello di conferire una certa elasticità al piano stradale. Il piano stradale reagisce quindi in modo vagamente, flettendosi lievemente alle sollecitazioni troppo forti, e questo impedisce alla struttura di irrigidirsi, diciamo, di subire male le sollecitazioni e eventualmente di rompersi. È interessante che un ponte costruito subito dopo dallo stesso ingegnere con lo stesso principio collassò violentemente, cadendo in seguito a una sollecitazione di vento troppo forte. Però invece in realtà nel caso del Golden Gate, che fu chiamato così in omaggio appunto al nome dello stretto che unisce il mare e il golfo, nel caso del Golden Gate il sistema funzionò benissimo. Morrow fu anche quello che si dedicò soprattutto al disegno architettonico del ponte, che ha tutto sommato due presenze molto diverse se lo si guarda da lontano e da vicino. Da lontano si vede questa grande struttura color aragosta, il colore fu scelto rifiutando la proposta dei militari che lo volevano strisce gialle e nere per esaltarne la visibilità, ma fu scelto l'aragosta perché appunto, pur non essendo troppo brutto e funzionale come il giallo e nero, comunque era un colore estremamente visibile nella nebbia, in quella visibilità tipicamente foschiosa, no? di San Francisco e di quell'area della California. L'aragosta quindi fu all'inizio era proprio minio, un color minio rosso che poi piano piano si è trasformato in questo che loro chiamano arancione internazionale, e quindi in un colore molto visibile che reagisce bene. Queste due grandi strutture doppie verticali che sostengono la catenaria sono l'elemento più forte della visualità del ponte. Da lontano lo si vede continuamente girando per San Francisco, è una di quelle presenze urbane che accompagnano la vita delle persone e della città, poi vedremo anche in molti modi diversi. Well, the worthy children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego, they took a little trip into the land of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. Well, old Nebuchadnezzar was the king of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. Well, he took a lot of coal and he made him an idol, Shadrach, Meshach, Abednego. Well, they told everybody when they heard the music of the cornet, oh yeah. Well, they told everybody when they heard the music of the flute, ooh. And they told everybody when they heard the music of the horn, great God says you come to bow down and worship the idol, Shadrach, Meshach, Abednego. But the children of Israel would not bow down, Shadrach, Meshach, Abednego. You couldn't fool them with a golden idol, Shadrach, Meshach, Abednego. I said you couldn't fool them with a golden idol, Shadrach, Meshach, Abednego. So the king put the children in the fiery furnace, Shadrach, Meshach, Abednego. He heaped on coal and red hot brimstone, Shadrach, Meshach, Abednego. Made it seven times hotter than it ought to be, Shadrach, Meshach, Abednego. He even burned the soldiers the king had put there, Shadrach, Meshach, Abednego. Or Shadrach, Meshach, Abednego. Then the Lord God sent him an angel, and he gave him a couple of wings. So he moved on down into the fiery furnace and began to cool the flame. Those children, they got so happy, they went strutting right through the fire, just laughing and singing about the power of the gospel. Shadrach, Meshach, Abednego. Or da vicino il ponte ha un aspetto più architettonicamente approfondito, è fatto di piccoli dettagli particolari art déco, cioè ha uno stile architettonico che è molto difficile riconoscere quando lo guardiamo da lontano, e di questa parte si occupò soprattutto Morrow insieme ad Ellis. Lo sviluppo ingegneristico del ponte appunto fu affidato soprattutto a questo ingegnere più giovane che si chiamava Charles Ellis, che si identificò completamente con il progetto del ponte. Lui era allievo di Leon Moiseyev, l'architetto che aveva costruito il ponte di Manhattan e che anche lui era impegnato su questo tema della deflessione controllata. E Moiseyev appunto era un bravissimo costruttore di ponti di cui Ellis era allievo e assistente, e che si dedicò a sviluppare tutti i disegni costruttivi, tutto lo sviluppo quotidiano del progetto. tanto da esserne così ossessionato che a un certo punto Strauss lo licenzia perché spende praticamente gran parte del budget negli anni della depressione nello scambio di corrispondenza via telegramma col suo maestro Moiseyev. Ma Ellis, scacciato diciamo dal team che costruisce il ponte, continua a lavorarci ossessivamente tutti i giorni, producendo praticamente migliaia di disegni, appunti e calcoli fatti a mano che rimangono oggi nel patrimonio e nell'archivio della costruzione del ponte. È interessante che appunto per molto tempo si è tramandato questo ponte come realizzato solo da Joseph Strauss, cioè dal capogruppo, e che solo nel 2007, a seguito di lunghe ricerche storiografiche della ricostruzione intera della vicenda del ponte, per la prima volta si è riconosciuto l'insieme delle persone, il team complesso che ha lavorato, la società che gestisce il ponte ha costruito un documento che ricostruisce ufficialmente questa storia, che attribuisce a ognuno di questi ingegneri la responsabilità, i meriti e la parte che hanno nella storia del ponte. Il ponte è alto 75 metri, cioè il piano stradale rispetto all'acqua è alto 75 metri e quindi è una costruzione imponente. Come dicevamo, è oggi il nono ponte, diciamo, per lunghezza della campata aperta, ma è stato per lungo tempo il più lungo. Il Golden Gate è un'icona fortissima nella storia della città di San Francisco, nella storia degli Stati Uniti, nella storia per esempio dei rapporti tra Occidente e Oriente. San Francisco è la porta di arrivo, no? di un'infinità di immigrati che vengono dalla Cina, dai paesi dell'Estremo Oriente, quindi è come dire la risposta a Ellis Island e alla Statua della Libertà, no? È l'altra porta d'America, una porta tutto sommato che ha sempre aperto su un'America piuttosto inclusiva, su un'America abbastanza progressista, attratta forse più dalle province, dalle regioni, dagli stati progressisti a nord, no? Pensiamo a Seattle, che è una icona della New York, dell'America tollerante e progressiva, e quindi è una porta dell'America, una porta molto particolare dell'America. Resiste appunto, caratterizza in qualche modo San Francisco perché riassume in sé molti dei suoi caratteri, appunto questo dover affrontare continuamente salite e discese, così come la forma del ponte, questo doversi confrontare quotidianamente con un problema di nebbia, no? Sappiamo che l'alternarsi delle temperature e delle correnti nella parte di mare davanti a San Francisco fa sì che soprattutto d'estate questo luogo sia quasi sempre avvolto nella nebbia, che non si veda in qualche modo, che se ne vedano spuntare in maniera molto mitografica in qualche modo i sostegni verticali o parte della strada, senza che si veda questa strada dove è appoggiata, eccetera. Quindi questo rapporto tra questo colore forte, impressionante, e il disegno e la presenza del ponte, l'atmosfera che la contiene, questa foschia onnipresente che fa dire appunto la vecchia e conosciuta frase: l'inverno più freddo della mia vita, un'estate a San Francisco. Ecco, nell'estate di San Francisco il ponte si intravede, almeno tranne nelle bellissime giornate di sole, nelle bellissime giornate in cui le persone attraversano il ponte. Il ponte ha degli interessanti caratteri di funzionamento, ha 6 corsie che vengono dinamicamente modificate molte volte durante la giornata, cioè nelle ore, quindi il ponte racconta in qualche modo la vita della città, perché la mattina si allargano, diciamo, le corsie che portano i pendolari verso i luoghi di lavoro e verso il centro della città, il pomeriggio questo spartitraffico dinamico si risposta dall'altro lato e le corsie si invertono, no? E quindi i pendolari escono dalla città e trovano lo spazio. Durante il weekend il traffico si inverte, no? Le corsie sono molto aperte la mattina verso la città e molto aperte il pomeriggio per uscire dalla città. Il ponte è stato chiuso in tutta la sua storia, nei 78 anni di storia è stato chiuso solo 3 giorni per troppo vento, cioè un anemometro. È interessante questo sistema di servizi che accompagna la vita del ponte, no? Perché ogni giorno bisogna monitorare il vento, bisogna monitorare l'influenza dei terremoti, ogni giorno ci sono 38 pittori quotidianamente impegnati nel restaurare il colore del ponte, no? Ogni volta che la salsedine, il vento, gli agenti atmosferici ne scalfiscono l'integrità del colore, ci sono 38 pittori attivi che quotidianamente vanno a restaurare la situazione nel ponte.
was one of those epic days in San Francisco, driving across the Golden Gate Bridge. It was crystal clear, the bay was calm. There were tourists walking across the bridge. Usually on those types of days, I always soak in the beauty of the bay and look over to Alcatraz.
Sort of a weird day. The wind was lightish.
We just came around the corner after snapping the shot with San Francisco in the backdrop, and he was right there.
What makes a person be able to do that? I don't know. I don't have the answer to that.
When I talked to the highway patrolman, I asked him, is this a rare occurrence or does this happen often? And he looked at me and kind of smiled and just said, it happens all the time.
Il ponte, ovviamente, per tutti noi rappresenta anche l'icona di una storia non particolarmente allegra, cioè quella di essere il secondo posto del mondo per attrattività per le persone che vogliono suicidarsi. Il primo è un ponte sullo Yangtze a Nanchino, il secondo è il Golden Gate, ma ovviamente il più famoso, il più conosciuto, quello su cui si concentra gran parte della letteratura intorno a questa questione, è proprio il Golden Gate. È una storia che abbiamo conosciuto soprattutto un po' perché appunto è una storia da giornali, da racconti, da rivista, ma soprattutto per un film impressionante di Eric Steele che si chiama The Bridge, che racconta, che filma appunto per un intero anno quotidianamente a due telecamere, due macchine da presa fisse che inquadrano il ponte, che quindi hanno registrato questa frequenza impressionante dei suicidi. Al Golden Gate si suicida una persona ogni 2 settimane in media, ed è interessante, anche diciamo cinicamente interessante, il dibattito che si è sviluppato intorno a questa questione. Sono anni che la città di San Francisco e la contea cercano modi per contrastare questa ossessione suicida che il ponte istiga nelle persone che lo vedono, no? Che lo guardano, è come se fosse presente dentro un raggio di vita topograficamente misurabile intorno al suo spazio. E tra queste, ovviamente, una delle possibilità, il primo provvedimento che è stato preso è stato quello di chiudere il ponte ai pedoni di notte. Il ponte si può attraversare in automobile a tutte le ore del giorno, si può attraversare in bicicletta, soprattutto nel lato est, a quasi tutte le ore del giorno. Il ponte non si può attraversare a piedi di notte. Questo è stato il primo provvedimento. Il secondo provvedimento, ovviamente, era quello di tirar su delle barriere che impedissero alle persone di salire sulla balaustra e lasciarsi cadere per i 75 metri di volo che li portano ad un impatto con l'acqua a 120 km orari, al quale quasi nessuno sopravvive, e se sopravvive ovviamente si muore per il freddo o per affogamento, salvo casi diciamo mitologici e specifici. Ma la cosa interessante è che tutta la comunità di San Francisco, cioè i cittadini, quello che oggi si direbbe la partecipazione, si è sempre espressa contro l'idea di costruire le barriere, perché le barriere renderebbero il ponte più brutto, e secondo loro, se uno poi si vuole suicidare, se non si suicida lì, ovviamente va a suicidarsi da un'altra parte. Quindi perché rovinare quella che è classificata dagli ingegneri americani come una delle meraviglie del mondo per impedire a uno di suicidarsi in un posto quando poi andrà a farlo in un altro. Il film di Steele è impressionante perché registra questa specie di naturalezza, no? Che c'è nell'affacciarsi nel ponte, nell'indugiare per un po', approfittare di un attimo in cui le persone sono distratte o non passano e lanciarsi di sotto. E Steele ha arricchito poi tutto questo andando a intervistare parenti, amici, testimoni, e si capisce che in qualche modo c'è un rapporto perverso, no? Tra questa presenza fisica così ardita, così impressionante sullo spazio, questa specie di cosa sospesa nel vuoto, e il vuoto che gli si genera sotto. Questo è certamente uno dei caratteri più forti, ma oltre per esempio alla presenza di Alcatraz. Ecco, la storia del ponte, il ruolo di San Francisco nella storia americana dell'Ottocento e del Novecento, il ruolo della California più in generale, la posizione in cui questa strana baia generalmente nascosta e camuffata, no? C'è un grande camouflage naturalistico della baia, per cui i primi esploratori spagnoli non se ne accorgevano nemmeno che ci fosse una baia a San Francisco, perché la nebbia oscurava la visibilità. E tutto questo ha fatto sì che San Francisco, il Golden Gate, questo sistema di spazi che col promontorio con la città, il ponte, l'isola di Alcatraz, con tutto quello che questo, il penitenziario che ci fa venire in mente, siano dei grandi topoi, no, della produzione letteraria, della produzione cinematografica, della mitografia, diciamo, contemporanea. Ricordiamo come in moltissimi film, nei film di Gallagher, no, il nostro Eastwood, che ha una specie di legame particolare con questo ponte, perché anche in altri, ovviamente Alcatraz, e in altri film Clint Eastwood va su e giù per il ponte, e il ponte diventa una specie di simbolo di un'America un po' distante dal ponte di Brooklyn, no? Meno intellettuale, meno sofisticata, meno snob, un po' più brutale, un po' più, anche più tollerante per certi aspetti della vita e della morale delle persone, ma più immediata, più diretta, così come sono i californiani, appunto, rispetto alla costa degli Stati Uniti, che invece è più vicina a noi rispetto all'Oriente. Ci sono film, no? C'è un film che si chiama L'uomo bicentenario, mi ricordo, che è interessante perché molti film proiettano il ponte, il Golden Gate, nel futuro, no? Lo vedono costruito a più piani, oppure devastato da mostri, astronavi, teatro di battaglie finali. Quindi il ponte è una specie di, è un po' come appunto l'Empire State Building o il ponte di Brooklyn. Sono degli edifici mondo, no? Delle costruzioni mondo in cui in qualche modo vediamo che debbono succedere storie particolari del futuro. Un altro film interessante era quello di Jenny Olsen, che racconta, che si chiamava The Joy of Life, che in qualche modo faceva del ponte il protagonista di un racconto giallo, di un rapimento.
Tu pensi avrà sparato tutti e sei i colpi o soltanto cinque? Per dirti la verità non lo so neanch'io in tutta questa baraonda. Però questa è una pistola eccezionalmente potente e precisa, capace di farti saltare la testa con un solo colpo. Perciò fatti bene i conti. Ti conviene rischiare? Deciditi, bestia!
Don't you swing down, sweet chariot, stop and
let me ride.
Why don't you swing,
swing down, chariot, stop and
let me ride.
I rock me, Lord, rock me, Lord. Come and easy, I've got a home on the other side. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and
let
me ride.
Why don't you swing,
swing down, chariot, stop and
let
me ride. I rock me, Lord, rock me, Lord. Come and easy, I've got a home on the other side.
Well, Ezekiel went down in the middle of the field. Thought he heard a rumble from the chariot wheels. He wasn't so particular about the chariot wheels. Just wanted to see how the chariot feel.
Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride.
Why don't you swing,
swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Come and easy.
easy, I've got a home on the other side.
Well, Ezekiel got a ticket, he got on board. The chariot went bumping on down the road. He wasn't so particular about bumping down the road. Just wanted to see how the chariot feels.
Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride.
Why don't you swing,
swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, calm and easy. I've got a home on the other side.
Well, I've got a mother in the promised land. I won't stop until I shake her hand.
Hey, rock me, Lord, calm and easy. I've got a home on the other side.
Well,
swing down, sweet chariot, stop and let me ride.
You swing,
swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, come and easy. I've got a home on the other side.
È un tema quello del ponte del Golden Gate che attraversa diagonalmente in maniera capace di raccogliere un po' le storie della California e dell'America del West in qualche modo intorno a quest'icona. A parte tutta la musica, no? Che leghiamo alla storia di San Francisco, il country, il western e tutto quello che qui intorno si è suonato per tantissimi anni, mi viene in mente però per esempio un libro molto recente, un libro di Eggers che si chiama Il Cerchio, che si è, come dire, presentato al mondo della narrativa con l'ambizione di essere un po' il nuovo Orwell, questo libro, il nuovo 1984, perché racconta della storia di questa compagnia informatica, una specie di Apple più cattiva, che piano piano con lo sviluppo dei suoi dispositivi tecnici arriva a un controllo totale del mondo attraverso un annullamento complessivo della privacy. E la protagonista di questo libro ha questa modalità di vita molto intensa, ritmi lavorativi che la tengono sempre più dentro l'azienda, non esce più dall'azienda in qualche modo, dorme lì in queste bellissime foresterie allestite per i giovani impiegati. Il suo unico sfogo è quando riesce ad andare sulla baia e prende il suo kayak e comincia a remare dentro la baia, incontrando le foche che si vedono sempre quando vediamo i film su San Francisco e sul ponte, e avvicinandosi in qualche modo al ponte, cioè lo vede come una specie di simbolo di questa sua libertà fisica, che è anche una libertà concettuale che lei mano a mano va perdendo. È un ponte che ovviamente non è necessario, nel senso che i due promontori si incontrano, si può fare il giro intorno alla grande baia, ma che lega appunto il nord e il sud della California, Sausalito e le strade che vanno verso lo stato di Washington e verso Portland, con Big Sur, con tutti. È una sequenza di luoghi concettuali legati fortissimamente alla storia anche delle generazioni finali del Novecento, di quelle che hanno costruito appunto la mitografia californiana e di quel seme che in qualche modo ha costituito un pensiero forte nella nostra generazione. Il ponte rimane appunto come uno degli edifici più potenti e impressionanti del mondo, ormai appunto si avvicina agli 80 anni, e lo abbiamo visto raffigurato in un progetto fotografico molto importante di un fotografo italiano che si chiama Olivo Barbieri, che ha fatto in giro per il mondo e sta ancora facendo un progetto che si chiama Site Specific, e che sono questi ritratti di città e di luoghi attraverso video e fotografia, sorvolando con l'elicottero le città, diciamo da Montreal a Roma, a New York, a Las Vegas, a Shanghai, San Francisco, in questa visione sfocata di fuoco selettivo del volo di Olivo Barbieri. Si vede questo ritratto impreciso nella nebbia, sfocato e allo stesso tempo molto forte del ponte di San Francisco, del Golden Gate.
Il 28 maggio 1937 viene inaugurato a San Francisco il Golden Gate Bridge. Pippo Ciorra l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.